Ma quando esce un libro di un grande autore, uno di quegli autori che sono stimati sia da un gran numero di persone, quindi i cui libri finiscono in classifica, e che al tempo stesso hanno anche una ottima reputazione dal punto di vista letterario. E non parlo di un autore che magari ha fatto un libro di successo, parlo di veramente i
grandi autori.
Esatto, quelli che magari hanno anche una certa età. Tu ti senti, cioè hai voglia di leggere quel libro per vedere com'è, al pari di come magari uno ha voglia di andare a vedere il film che ha vinto l'Oscar? Oppure è un tipo di FOMO, per citare un concetto di cui parlavamo anche nella scorsa puntata, cioè questa paura di perdersi qualcosa, che invece non ti affligge?
Non mi affligge particolarmente, devo dire la verità, nel senso che se parliamo di un autore, di un'autrice che amo molto, potrei volerlo leggere, ma non necessariamente subito. Non so perché questa cosa della fretta sui libri raramente mi coglie.
Interessante. Io non ho una vera e propria risposta, nel senso che con alcuni autori, per qualche ragione, mi viene subito voglia di approfondire, magari anche di non leggere nessuna recensione prima dell'uscita proprio.
Sì,
per...
questo lo faccio anch'io.
Ok, e con altri invece no, e quindi magari appunto leggo cosa se ne dice sui giornali, mi faccio una mia idea che poi a volte mi spinge a decidere di posticipare indefinitamente la lettura oppure non iniziarla proprio. E con Cormac McCarthy, di cui ho letto Il passeggero, che è uscito in italiano il 2 maggio, devo dire che ho fatto effettivamente la cosa di non leggere niente prima che uscisse, perché avevo capito che era un romanzo particolare e non volevo rovinarmi nessuna sorpresa.
Ci sei riuscita?
Sì, il problema è che adesso forse la rovinerò qualcun altro parlandone.
Tipo a me, che vorrei leggerlo. Però no, sono contenta perché anch'io non so ancora nulla e è un autore che ho amato in passato e sono contenta che sia tornato. E quindi...
E sei consenziente a sentire?
Sì, ti do il mio consenso.
Ok, perfetto. Invece tu di che libro parlerai oggi?
Io ho letto Poverina di Chiara Galeazzi, che è un esordio, è un libro molto molto divertente, mi ha fatto ridere diverse volte e potremmo averlo visto in giro perché è un libro di cui si sta parlando abbastanza.
Ah, io la seguo su Instagram e ho visto parecchio in giro la copertina. Poi vabbè, in passato mi è capitato più volte di leggere cose sue su giornali e riviste, ma domanda, questo libro è tratto da uno dei suoi articoli, giusto?
Allora, in realtà la prima volta che parla per esteso di una cosa che le è successa, una cosa grossa che le è successa nel corso dell'anno scorso, e c'era stato effettivamente un articolo in cui un po' anticipava la vicenda, c'era stato anche un post di Instagram che, come racconta nel libro, magari alcuni si ricorderanno, racconta un po' cosa le è successo, però questo è il primo racconto in forma appunto autobiografica che fa di questa vicenda, su cui sono molto vaga,
sì,
ma
infatti,
adesso presto entriamo nel merito. È una vicenda ospedaliera.
Una vicenda ospedaliera, no, ho notato e apprezzo perché effettivamente ci sta di non rivelare troppo prima della sigla.
Ne parliamo fra un minuto.
Esatto, fra un minuto, quindi diciamo le cose di rito.
Io sono Giulia Pilotti, sono autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Io sono Ludovica Lugli, giornalista, e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Cormac McCarthy torna dopo 16 anni con Il passeggero. Che libro è? Di cosa parla?
Allora, mi hai fatto subito la domanda più difficile perché è un romanzo, fin qua ci siamo.
Ci siamo.
Però è un romanzo complicato da spiegare per varie ragioni. Ha tantissimi personaggi, ha un protagonista che è tante cose diverse, un uomo con molte identità. Comincia come un thriller, però ci sono anche degli inserti che sono tutti scritti in corsivo, che non si capisce bene quando siano ambientati, almeno all'inizio, e hanno dei personaggi strani, fantastici. E poi dopo va avanti e non si capisce se è veramente un thriller, ci sono tantissimi dialoghi, si parla di fisica quantistica, si parla della che cos'è la realtà del mondo, e nichilismo cosmico e cose terribili, e a un certo punto diventa anche un viaggio on the road.
Ok, non so bene cosa immaginarmi in questo momento. Intanto dimmi una cosa semplice, tipo in che anni siamo?
Allora, Cormac McCarthy non ce lo dice esplicitamente, però già nelle prime pagine c'è un indizio, perché in una delle prime scene si parla di un mangianastri e delle cassette.
Ok.
E quindi già diciamo, ok, va bene, siamo prima degli anni 90, vabbè, è chiarissimo, l'unica cosa che siamo negli Stati Uniti, nel sud degli Stati Uniti, che poi è un'ambientazione classica dei romanzi di McCarthy, che è uno scrittore americano che vive nel sud degli Stati Uniti. E sappiamo appunto che si ascoltano le cassette e non i CD o gli MP3 o non si usano le piattaforme di streaming. Andando avanti si riesce più o meno a circoscrivere l'anno in cui è ambientato il presente nel romanzo al 1980, però c'è da dire che questa cosa è detta molto più chiaramente nelle recensioni del romanzo piuttosto che tra le sue pagine.
Non è necessariamente una sua volontà far sapere in che tempi siamo, quanto piuttosto cosa c'è dentro.
In generale McCarthy non spiega niente,
mai.
Cioè, esatto, praticamente mai, nel senso che tu vedi le cose come se fossi all'interno della testa dei protagonisti, a volte, molto più spesso come se fossi una mosca che osserva una scena, e quindi tantissimi dettagli non vengono spiegati. Che poi è vero fino a un certo punto, perché ci sono delle scene che a me hanno ricordato un po' il minimalismo giapponese di Haruki Murakami.
Wow.
In cui sì, effettivamente.
non me lo sarei aspettato, devo dire la verità.
No, ci sono delle scene in cui banalmente impiega 3 o 4 righe a descrivere una lunga sequenza di microazioni che portano ad esempio il protagonista a lavarsi i denti oppure a smontare un mobiletto del bagno, in cui veramente ogni singola parte di questa azione viene descritta, tra l'altro utilizzando tutti i termini tecnici specifici di come si smonta appunto un mobiletto, che uno dice: ma era necessario spiegarlo con questa dovizia di dettagli?
McCarthy risponde sì.
McCarthy risponde sì, e tu leggendolo, o almeno io leggendolo, devo dire che gli do credito, non annoia, diciamo.
Bene, mi incuriosisce molto questa cosa, perché io l'ultimo libro che ho letto, e uno dei pochi devo dire, io ho letto solo 3 libri di Cormac McCarthy, ma quello che proprio mi fulminò fu l'ultimo prima di questo, 16 anni fa, che è La strada, da cui hanno tratto anche un film, fra l'altro con Viggo Mortensen, poco dopo, e fu un caso letterario e un caso editoriale, e mi ricordo che proprio mi creò una piccola ossessione in quel periodo. Io poi ho una particolare affinità per le storie di padre e figli, padri e figlie, soli contro il mondo. E lui,
sì,
secondo me
caso
è un po' il padre di questo genere, nel senso che io non mi ricordo tantissime storie apocalittiche con questo tipo di configurazione. Poi invece in questi tempi, secondo me, anche in altre forme creative, tipo serie TV,
certo, The Last of Us,
The Last of Us ad esempio, ma prima anche The Walking Dead, insomma ci sono diversi esempi di film, serie su questa impostazione. E però appunto, al di là della strada, che è un libro molto amato e fu molto amato a suo tempo e continua ad esserlo, lui è un po' l'autore western per eccellenza, e il mio immaginario legato a McCarthy è proprio quello dei cowboy, come dicevi anche tu, quella è la sua provenienza, spesso quelli sono i suoi libri. Qui mi sembra di capire che c'entri poco.
Allora, di western in questo romanzo c'è il cognome del protagonista, nel senso che si chiama Bobby Western.
Ah, ok.
E ho letto anche un'interpretazione rispetto al fatto che questo western vorrebbe dire, come vuol dire letteralmente in italiano, occidentale. Mm-hmm. Nel senso che questo protagonista potrebbe essere inteso come un simbolo dell'uomo occidentale, e quindi le sfide che si trova ad affrontare sarebbero un po' una metafora del presente dell'uomo occidentale e della sua crisi e diciamo dell'abisso che si trova a osservare in questo momento storico, forse già fin dagli anni Ottanta, e che è un po', diciamo, una visione del mondo e della realtà che c'era anche in precedenti libri di McCarthy, non soltanto appunto nella strada, che come dicevi tu è stato un grandissimo successo e forse l'ha fatto conoscere anche a persone che non sarebbero tanto attratte da romanzi che hanno per protagonisti dei
anche
cowboys.
Anche perché anche quello a modo suo usciva dal suo canone, nel senso che fino a quel momento era noto per la sua trilogia della frontiera, che invece appunto è l'ambientazione cowboy di cui parlavamo, mentre la strada, al di là della desolazione che magari puoi ricondurre a certe ambientazioni, era una storia nuova per lui.
Sì, era una storia nuova ed era anche una storia... Intanto La strada non è un libro lunghissimo.
No, è vero.
E ha appunto... È avventuroso, racconta di un'avventura. C'è una trama molto chiara.
Sì.
I romanzi precedenti di McCarthy, forse fa eccezione Non è un paese per vecchi, che uscì un anno prima della strada, quindi nel 2005, perché la strada invece è del 2006.
Altro grande film, fra l'altro, dei fratelli Coen,
che vinse l'Oscar al miglior film un paio di anni dopo. I romanzi precedenti invece davano meno importanza appunto all'aspetto di trama, e quindi anche per questo e per il fatto che McCarthy scrive in un modo che non è proprio accessibilissimo, è incredibilmente bello, è un autore che proprio anche chi non ha studiato secondo me letteratura o magari non frequenta tanto i romanzi che vengono definiti letterari,
coglie
si vede subito, c'è proprio una scrittura di altissimo livello, e forse in quei romanzi questa parte era prevalente, insieme anche a questo pessimismo cosmico. Non so se lui lo definirebbe così, ma io da lettrice lo percepisco in questo modo, e appunto avevano quello come, diciamo, elementi principali, oltre appunto all'ambientazione western, che poi vabbè, quella è una questione di gusti, se interessa o meno. Nel passeggero, da un lato, abbiamo questo incipit da thriller, e quindi abbiamo l'impressione di essere in un romanzo di trama e quindi più vicino alla strada. Però per quanto riguarda il resto, appunto prevalgono i dialoghi, spesso molto profondi, molto intellettuali.
Che se ricordo bene, anche nella strada i dialoghi erano poco punteggiati.
Ah sì, questo è un altro aspetto.
È una cosa che fa anche qui?
Questo è un altro aspetto, che Cormac McCarthy è contrario a simboli di punteggiatura che ci indicano che c'è un discorso diretto, quindi non troverete trattini, non troverete virgolette, e questo nella traduzione italiana non si coglie, ma tra le cose che McCarthy non approva c'è anche l'apostrofo nel verbo inglese don't, che serve per fare le frasi negative. Quindi lui don't, che si scrive D-O-N apostrofo T, lo scrive D-O-N-T. Tutto attaccato.
Qual è il motivo? Sappiamo?
Credo che sia una sorta di minimalismo filosofico portato all'estremo, che, visto che Cormac McCarthy è Cormac McCarthy,
può
gli lasciano fare,
giustamente.
Esatto, e che ovviamente non si può rendere in alcun modo in italiano, però effettivamente un po' per via di questo uso, anzi non uso, della punteggiatura, del discorso diretto, e un po' anche per il tipo di battute che si scambiano questi personaggi, che sono sempre estremamente brillanti, non hanno mai esitazioni. Da un lato sembrano effettivamente dei dialoghi realistici, perché sono scritti benissimo, al tempo stesso nella realtà nessuno parlerebbe così, a meno che non sia un genio della fisica, cosa che alcuni personaggi sono. Però a volte può essere difficile seguirli, quindi è un romanzo che richiede una grande concentrazione nel seguire questi dialoghi. Io ad esempio spesso leggendoli trovavo una riga e dicevo, aspetta, ma questo chi dei due lo
sta
dice?
Sta parlando.
Quindi facevo quella cosa un po', cioè, se qualcuno mi vede magari dice, ma cosa sta facendo questa tipa?
Di tenere il ditino,
esatto,
sulla pagina.
Esatto, ok, allora questa riga lo dice il personaggio A, quest'altra riga il personaggio B, A, B, A, B, e riconto fino a quando non arrivo alla riga che mi mette il dubbio e capisco. Bene, dopo questa missione imbarazzante... Forse ti devo dire di cosa parla questo libro.
Sì, perché te l'ho chiesto ma ancora non mi hai dato una risposta.
Esatto, ho preso tempo. Allora,
vai.
Si apre nel 1980, siamo poco lontano dalla costa, in mare, e...
Quale costa?
La costa del Mississippi.
Ok.
E il protagonista si chiama Bobby Western ed è un sommozzatore di recupero. Cioè una persona che è un sub che di lavoro si immerge e raggiunge il fondo del mare, il fondo di un fiume, per recuperare degli oggetti che sono finiti appunto laggiù in profondità. E in questa scena iniziale l'oggetto in questione è un aereo che non si sa bene come sia precipitato, un aereo con pochi passeggeri, non un aereo di linea, e lui insieme a un suo collega lo deve ispezionare per conto di una società non meglio specificata che appunto ha segnalato questo si presume, incidente, tutto molto vago perché non è ben spiegato, e che chiede di appunto fare un sopralluogo per capire cos'è successo.
Mi sto immaginando tipo l'inizio di Titanic con un aereo al posto.
Sì, esatto, effettivamente può ricordare l'inizio di Titanic. Quindi loro vanno a ispezionare questo aereo, l'aereo è sigillato ed è integro, non è un aereo distrutto, quindi evidentemente pare che, insomma, uno si immagina che questo aereo sia precipitato molto lentamente e si sia semplicemente inabissato.
Adagiato,
esatto. Quindi il collega di Bobby Western, diciamo, forza la porta dell'aereo, entrano dentro e dentro trovano i cadaveri delle persone che si trovavano a bordo, compresi il pilota e il copilota. Però manca qualcosa, manca la scatola nera dell'aereo, quindi sostanzialmente quella parte dell'aereo in cui ci sono tutte le informazioni sulle coordinate di volo, su cosa è successo durante il volo, la specie del diario di
bordo. La memoria, diciamo.
Esatto, e però non si capisce come faccia a mancare, cioè è proprio stata staccata, però l'aereo era sigillato e quindi uno si domanda, ok, come ha fatto?
È successo?
Esatto, quindi questo è il primo mistero di cui Bobby Western, che
bello,
non è certo uno stupido, si rende conto immediatamente. Ma dopo di mistero ce n'è un altro, perché dopo questa operazione di recupero, che appunto in cui in realtà non viene recuperato nulla, anche perché forse la scatola nera sarebbe stata l'unica cosa da prendere e portare in salvo, il giorno dopo Bobby Weston riceve la visita di due personaggi che sembrano tutto e per tutto degli agenti dell'FBI, ma non vengono descritti esplicitamente come tali, che lo interrogano su questa operazione. E sostanzialmente gli rivelano che su quell'aereo, secondo i dati di volo, avrebbe dovuto esserci un altro passeggero. Perché lui ha contato 9 passeggeri e invece ce ne doveva essere un altro. Questa è appunto la ragione per cui il romanzo si intitola Il passeggero. In realtà adesso io non l'ho ancora finito.
Beh, bene, così non ci puoi fare,
esatto,
gli spoiler.
Non posso farvi spoiler
gravi
sul finale nemmeno senza volere. Quindi non lo so che fine abbia fatto questo passeggero, non lo so veramente. Sta di fatto che poi Bobby Western viene in una qualche maniera indagato dall'FBI, o almeno così sembra, perché la sua casa viene messa a soqquadro mentre lui non c'è. Poi passa il tempo e sembra che qualcuno lo stia pedinando o che comunque cerchi di bloccare i suoi spostamenti e infatti dicevo prima che a un certo punto diventa un romanzo on the road perché lui si sente spinto a fuggire. Tutto un po' però...
E la fisica come c'entra in questa cosa?
Ah, la fisica! Perché praticamente chi è Bobby Western? Ok, lo conosciamo da subito. Esatto, come sommozzatore. Ma in una vita precedente è stato un pilota di Formula 2 in Europa. Scopriamo attraverso un dialogo tra altri personaggi che appunto era un pilota automobilistico che ha avuto un grave incidente da cui però poi è riuscito a riprendersi. E prima ancora era uno studente di fisica.
Ah.
Ebbene sì.
Quante vite Bobby Western?
Esatto, figlio a sua volta di uno scienziato che aveva lavorato alla costruzione delle bombe nucleari che colpirono il Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi lui si porta dietro questo bagaglio, insomma, di responsabilità morale ereditata dal padre per questo grave atto di guerra. Per completarti il quadro di questo personaggio sempre più straordinario, Bobby Western aveva una sorella che si chiamava Alicia, più giovane di lui, che a sua volta aveva studiato, era un genio della fisica e della matematica. Ne parlo al passato perché fin dalla prima pagina del romanzo sappiamo che Alicia è morta e nel giro di poco, quindi veramente non li considero spoiler, anche perché è una cosa scritta in qualunque recensione che sia uscita su questo romanzo, scopriamo anche che Bobby Western era innamorato di sua sorella.
Molto intrigo e sì, scandalo. E, scusami, ti chiedo una cosa, perché ho visto girare questa copertina di McCarthy con un'altra copertina di McCarthy e non ho capito se c'è una doppia uscita, se c'è un seguito in arrivo o altre cose previste.
È previsto che a settembre esca un altro romanzo che è, diciamo, lo definirei uno spin-off prequel, nel senso che è un romanzo che ha per protagonista Alicia, questa sorella, quando era ancora viva, quindi appunto è un prequel rispetto al passeggero e diciamo che forse... Io non l'ho ancora letto ovviamente, però penso che avrebbe potuto costituire una parte separata del romanzo, che forse a un certo punto McCarthy ha deciso di scorporare in due libri. Ognuno di questi due romanzi ha per protagonista uno di questi due fratelli, quindi c'è questa coppia di fratelli e c'è questa coppia di romanzi.
Perfetto.
E questo secondo romanzo si intitola Stella Maris,
che arriverà, quindi hai detto, a settembre.
Sì, esatto, alla fine di settembre. Negli Stati Uniti sono già usciti entrambi. Mm-hmm. Anche negli Stati Uniti sono usciti con qualche mese di distanza l'uno dall'altro, però penso che McCarthy li abbia scritti insieme appunto in questi 16 anni trascorsi da quando è uscito La strada. E tutti gli aspetti scientifici che compaiono in questo romanzo e che penso emergeranno anche in Stella Maris, proprio perché la protagonista di quest'altro è un vero e proprio genio della fisica. A un certo punto si dice che Bobby Western di fatto ha abbandonato questo campo di studi proprio perché si era reso conto che, a differenza della sorella, non era così bravo. Per questa ragione ci sono tantissimi riferimenti alla fisica delle particelle e termini tecnici che, sappiamo, McCarthy ha imparato proprio in questi anni che ha impiegato a scrivere questi romanzi, perché ha frequentato il Santa Fe Institute, che è un istituto di ricerca che si trova in New Mexico, in cui si studiano veramente le frontiere della scienza, quindi non soltanto la fisica delle particelle, ma anche lo studio dei sistemi complessi e di tante altre cose veramente molto complicate da riassumere.
Una specie di CERN del New Mexico.
Esatto, forse più che un CERN, una versione teorica del CERN. Mm-hmm. McCarthy è l'unico scrittore che frequenta questo luogo e ha chiaramente avuto molto tempo per parlare e farsi spiegare moltissimi aspetti di questi temi così difficili. Compaiono molti nel romanzo. Secondo me le parti più tecniche si possono un po' anche bypassare quando vengono citati bosoni, fotoni, relatività generale, giusto per dirne una facile, perché poi c'è anche tutta una parte sulla teoria delle stringhe che non viene veramente spiegata, perché i personaggi chiaramente sanno di cosa stanno parlando, quindi non lo spiegano a noi. C'è soltanto un punto in cui Bobby Western parla con un personaggio che sembra essere uno che studia la vita degli scienziati atomici, quindi mm-hmm. un po' lì c'è un po' più di spiegazione, ma secondo me McCarthy non ambisce a spiegarci questi concetti così difficili, ma ci dà delle suggestioni che ci aiutano a entrare un po' nella sua testa, provare a capire come mai per lui questi temi si incastrano bene, di nuovo, con il suo pessimismo e nichilismo mm-hmm. cosmico.
Ho il sospetto che anche per chi ha tradotto questo libro non sia stato semplicissimo.
No, infatti Maurizia Balmelli, che è appunto la traduttrice, oltre a essere stata molto elogiata per il suo lavoro, ha voluto inserire in fondo al libro questa nota di ringraziamento che vorrei leggerti, perché fa capire bene un aspetto, diciamo, tecnico mm-hmm. di questo libro. Ringraziamenti della traduttrice. Per la preziosa consulenza nelle loro specifiche competenze, la traduttrice desidera ringraziare Anna Perona per l'ambito fisico e matematico, Giovanna Rivetti per la nautica, Camilla Pieretti per i motori e le corse automobilistiche, Simona Ferrara e Melani Passarella per l'immersione subacquea, Thomas Lanfranchi e Mauro Mentasti per l'aviazione, Jai Malonge per le pagine sulla guerra, Nicolò Petruzzella, Paolo Riccardi e Luca Del Grosso per le estrazioni petrolifere, Barbara Passanisi per la materia legale.
Una bella squadretta,
sì,
di esperti e consulenti.
Di ambiti completamente diversi. E infatti, leggendolo, io ho trovato una quantità di parole di cui non ho idea del significato, che non, probabilmente era da quando avevo 8 anni che non mi capitava di trovare così tante parole sconosciute in un libro. Alcune dal contesto si riesce a intuire che significato abbiano, di altre si capisce che non è così fondamentale se non capisce esattamente di cosa sta parlando. Qualcuna l'ho googlata per capire esattamente cosa stava facendo Bobby Western in quel momento. Mm-hmm. Sta di fatto che appunto c'è tantissimo lessico tecnico e credo che per Balmelli sia stata una vera impresa tradurre questo libro.
Allora, un'ultima cosa forse da dire su McCarthy è che è un signore di quasi 90 anni 89 mi sembra, che quindi considerato, senza volergliela tirare, ma considerato che ci ha messo 16 anni a produrre questi due libri, forse questi sono anche gli ultimi libri che scrive o che avremo di Cormac McCarthy, a meno che non ne abbia altri nel cassetto.
Esatto, potrebbe tirare fuori qualche carta, però mentre si sapeva da anni che stava lavorando a questi libri e quindi mi viene da pensare che ci abbia anche lavorato fino all'ultimo. Poi è vero che nell'editoria americana si consegnano con largo anticipo i manoscritti, però insomma probabilmente fino a tempi recenti ci stava ancora lavorando. In realtà, insomma, sì, per una questione, come dire, statistica, è verosimile che saranno gli ultimi libri di McCarthy che leggeremo. Però voglio sottolineare che sebbene appunto McCarthy abbia l'età che ha, non mi ha mai dato l'impressione, ora la dico molto brutalmente, perdonatemi ascoltatori più grandi che state ascoltando, non mi ha mai dato l'impressione di essere un vecchio. Anzi, al contrario, anche se ha ambientato il romanzo in appunto decenni passati in cui aveva un'altra età, quindi negli anni 80, però la contemporaneità è molto presente.
Non gli sfugge
per varie ragioni, ne dico una, forse quella minore. C'è a un certo punto un personaggio che è una donna trans che devo dire è descritta in un modo che e parla in un modo che mi sembra molto allineato con le sensibilità contemporanee, non è per nulla sbavato e io personalmente questa cosa l'ho molto apprezzata. Tra l'altro è un personaggio molto interessante, anche molto simpatico, e quindi niente.
McCarthy è sul pezzo.
È sul pezzo.
Anche a 89 anni. Magari per lasciarlo e passare al prossimo libro, però vuoi leggermi qualcosa?
Allora, com'è difficilissimo da tradurre, secondo me è anche difficilissimo da leggere ad alta voce.
Lo sospettavo.
Quindi una cosa proprio brevissima.
Va bene, vai.
Siamo all'interno di un dialogo e leggo questa parte perché fa capire appunto come parlano i protagonisti di questo libro. Hai anche suggerito che anziché lineare il tempo potrebbe essere incrementale, che nel mondo al concetto di infinitamente divisibile si accompagnano alcuni problemi, mentre d'altro canto un mondo discreto deve sollevare la questione di cosa lo connette. Pensaci un attimo. Un uccello intrappolato in un granaio che si muove attraverso le lame di luce uccello dopo uccello, la cui somma è un solo uccello. Forse dovremmo andare. Credi che mi stia annoiando? No. Spesso le persone brillanti hanno da portare un bel fardello, ma raramente la noia ne fa parte. Stai tranquillo. Mi fa sempre piacere vedere anche solo quel tantino più a fondo. Tu neghi il nostro sodalizio, insistendo in quel tuo modo subdolo sul fatto che le nostre genealogie e i nostri rispettivi status socio-economici ci hanno inconfutabilmente separati alla nascita. Ma io ti dico, Sere, che condividere la lettura anche solo di qualche decina di libri costituisce un vincolo ben più potente del sangue.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Ma venendo a questa Chiara Galeazzi, vuoi dirci che cosa le è successo?
Allora, Chiara Galeazzi ha avuto un ictus a 34 anni.
Accidenti.
Questo è un evento ovviamente abbastanza
estremo.
Raro. Estremo. Stava guardando dei video su YouTube in un qualsiasi pomeriggio di ottobre quando quello che lei ha interpretato come un attacco di panico si è rivelato appunto essere in realtà un'emorragia cerebrale comunemente denominata ictus.
Ma devo farti subito questa domanda: come ha fatto ad accorgersene? Perché ovviamente adesso sono in paranoia che possa capitare.
Certo,
anche a me.
Allora ovviamente per gli ipocondriaci questo libro può essere rischioso perché si cominciano a percepire sintomi di qualsiasi cosa anche nel proprio corpo, però lei diciamo aveva avuto in passato degli attacchi di panico, quindi ha liquidato il problema lì per lì come un possibile attacco di panico, aveva informicolamenti vari, Ed è stata riempita di Xanax da un'amica.
Oh mio Dio, spero che non abbia avuto degli effetti controproducenti.
No, lo Xanax grazie a Dio non ha peggiorato la situazione, però dopo una considerevole quantità di tempo senza segni di miglioramento è arrivata un'ambulanza a portarla via e solo una volta in ospedale ha capito di cosa si trattava. Dopo in ospedale, TAC e varie situazioni, ha capito che il motivo per cui di fatto aveva già il braccio sinistro, la gamba sinistra completamente non rispondenti agli impulsi,
paralizzati
era in realtà appunto non sintomo di un gravissimo attacco di panico, perché a questo punto era evidente che era qualcosa di più, ma appunto un ictus.
Beh, mi porto a casa da questa tua descrizione due informazioni che mi paiono fondamentali. La prima è che l'ictus comunque non è una cosa così immediata, hai un po' di tempo per arrivare in ospedale. La seconda è che prima di diagnosticartelo magari succedono delle cose effettivamente gravi.
Allora, non entrerei in ambito medico perché ne so pochissimo e ci sono alcune indicazioni che dà Chiara Galeazzi nel libro che fanno intuire che in realtà ci sono molti tipi di ictus.
Va bene, allora non diamo nessun tipo
non
di
diamo
indicazione.
Nessuna indicazione, perché a lei diciamo è andata bene. Infatti inizia il libro con una frase che secondo me dà subito il senso del tono, che come dicevo all'inizio è molto divertente, e leggo un secondo, tanto è molto breve, che dice: gli ictus come i figli è meglio averli da giovani.
Ora, che affermazione forte.
Però anche appunto, diciamo, per ragioni mediche che poi verranno esposte nel corso del libro, questo è anche un po' vero, perché lei ora ha recuperato l'uso di entrambi gli arti, che quindi
sta bene.
Possiamo parlare di spoiler? Okay. Non credo, perché in questo caso, meno male, la buona notizia è che Chiara Galeazzi sta bene, muove tutti e quattro gli arti e è riuscita anche a scrivere questo libro con due mani e due braccia, quindi benissimo.
Ma dopo questa frase fulminante come va avanti?
Allora, sono un po' contraria a leggere i libri comici, cioè a prestare la voce a un libro comico, perché secondo me la comicità più di altre forme letterarie appartiene molto all'autore. A me piace molto sentire cose che fanno ridere lette o recitate dalle persone che le hanno scritte, quindi in questo caso forse è un invito a fare un audiolibro di Poverina, però mi piacerebbe appunto, mi sembrerebbe un po' di snaturarlo, però credo ci sia un pezzo un po' più lungo di la monofrase che ho letto io sul post.
Ah già, è vero, abbiamo pubblicato un estratto del libro che è proprio tratto dalle prime pagine sul post e poi metteremo il link a cui trovarlo nella descrizione di questa puntata sull'app del post. Perfetto. Quindi se ci ascoltate da lì probabilmente potete anche mettere in pausa e andare a leggervelo subito se proprio state morendo dalla curiosità. Ma a parte l'ictus, Chiara Galeazzi, da dove viene? Cosa le è successo prima di Poverina?
Ecco, no, mi preme molto non ridurre Chiara Galeazzi a quella che ha avuto l'ictus, perché invece è un'autrice molto brava, che ha fatto altre cose prima di avere un ictus.
Non libri.
34 anni. Non libri, questo è il suo primo libro. E fra l'altro Poverina è proprio l'appellativo per cui lei ha sviluppato una certa repulsione nel corso della sua malattia, perché è così l'approccio pietistico che si è sentita rivolgere per molto tempo e che appunto l'hanno un po' ridotta ad essere quella che ha avuto un ictus, mentre Chiara Galeazzi, lo ricordiamo, è autrice comica sia per comici, stand-up comedian, speaker radiofonica su Radio DJ, ha scritto molte cose appunto non libri, ma prima di questo ha scritto per Vice, per Rolling Stone e magari molti se la ricorderanno per un pezzo che fu virale, che lei pubblicò su Medium nell'estate del 2020 mi sembra, si chiamava Una settimana da immuni, in cui
quando credeva di aver preso il Covid,
quando Immuni credeva che l'app di Immuni le aveva segnalato un contatto con un infetto e quindi raccontava in modo anche lì molto spassoso questa esperienza rocambolesca,
che probabilmente se tornassimo a leggere tra qualche anno, quando già adesso io mi sono dimenticata
cos'era. Penso di averlo ancora
come funzionava esattamente Immuni, ma prevedo che nel giro di qualche anno dimenticherò anche quello che...
Ma ce lo potremo ricordare quel pezzo di Chiara Galeazzi, che fra l'altro mi viene da dire che ha una particolare affinità per i temi sanitari, perché comunque anche quello in qualche modo c'entrava, questo poverina c'entra tantissimo, e quindi niente, lei caposaldo della comicità ospedaliera.
Ma prima dicevamo che c'è anche un articolo in cui, che invece ha fatto un po' da germe a quest'altro libro, perché lei aveva già raccontato questa storia dell'ictus su un giornale.
Allora, lei ha annunciato, e questo episodio c'è anche all'interno del libro, ha annunciato quello che le era successo a un certo punto su Instagram in un post, anche quello divertente, perché comunque la cifra di Galeazzi è sdrammatizzare una cosa grave, ed è il motivo per cui fa così ridere, perché per cui secondo me è anche così brava, nel senso che ridere di una cosa dolorosa è sempre segno, secondo me, di ottime capacità di scrittura. E
ti interrompo per sapere una cosa proprio tecnica,
sì,
di umorismo, anzi di comicità, ma il suo è un black humor oppure c'è più leggerezza rispetto al black humor?
No, non è assolutamente nero come umorismo, anzi, come dici tu, comicità, perché fa proprio ridere di pancia. Cioè, più volte mi sono trovata a mettermi in ridicolo mentre lo leggevo in pubblico, perché scoppia a ridere, è uno di quei libri, devo dire, per quanto a me piacciono molto le cose che fanno ridere, non è una cosa che mi capita molto spesso, quindi...
Dici di ridere ad alta voce?
Di ridere ad alta voce per una cosa che sto leggendo. È più facile guardando delle cose piuttosto che leggendole, secondo me. E lei ha questa capacità. E fra l'altro la trovo particolarmente brava in questa cosa, perché non è mai cattiva, anche quando racconta cose fuori da sé. Perché allora ho pensato a una cosa che ha scritto Claudio Giunta su questo libro, che dice che è ovvio che è lei la protagonista di questo libro, ma il veri protagonista, i protagonisti sono gli altri, perché pur essendo un
quelli
libro
che dicono
che parla,
poverina, sostanzialmente
quelli che dicono poverina, ma anche i compagni di stanza in ospedale, ce ne sono un paio particolarmente molesti e particolarmente divertenti, quelli che la accolgono quando uscirà dall'ospedale, come si rapportano a lei, il personale dell'ospedale, quindi ci sono vari altri che gravitano intorno a lei. E la grande capacità di Galeazzi, secondo me, è proprio questa, cioè la capacità di uscire da sé e prestare più i suoi occhi che non la sua identità alla narrazione. Quindi scusami, però stavo tornando invece al pezzo, ti dicevo, sì, ha raccontato questa cosa su Instagram all'inizio, questo episodio c'è nel libro perché poi ha scatenato una reazione social, perché lei era comunque, seppur non famosa, però piuttosto nota, quindi...
Sì, diciamo che ha una bolla di persone che lavorano sicuramente nell'editoria,
sì,
nello
sì,
spettacolo,
sì,
che un po' la conoscono.
Ha qualche affezionato, ma soprattutto, adesso non voglio rovinare il gusto della lettura, ma qualche non affezionato, però non è uno spoiler perché appunto il pezzo invece che era uscito sul Foglio qualche mese fa raccontava della reazione dei Novax alla notizia che lei aveva messo su Instagram del suo ictus.
Perché in sostanza c'era chi pensava che potesse essere una reazione a un vaccino.
Esatto,
okay.
Sostanzialmente quindi se l'era cercato vaccinandosi.
Una cosa bellissima da sentirsi.
Una bella
dire.
Esperienza che racconta approfonditamente in queste pagine, e di nuovo appunto comunque facendo ridere e non facendoti venire voglia di buttarti da una finestra o di dar fuoco alle strade, come potrebbe invece far venire.
Questo comunque ci dà l'occasione di spiegare un meccanismo dell'editoria che secondo me a molte persone è completamente ignoto, ovvero che molti libri nascono proprio da articoli pubblicati sui giornali, anche appunto personali come questo, ma anche articoli più giornalistici, magari delle inchieste che hanno un certo successo, piacciono molto a un editor che lavora in una casa editrice e che quindi poi va da chi ha scritto questi articoli e gli chiede: ma non è che per caso lo vorresti espandere e trasformarlo in un libro? Oppure su questo argomento, oltre alle cose che hai già scritto, hai anche altro da dire? Potrebbe diventare qualcosa di più lungo?
Certo, è un meccanismo che si chiama scouting, che avviene spesso, cioè ovviamente uno è un editore, fra i tanti modi che ha per selezionare i libri da pubblicare, anche quello di cercare dei talenti che ancora magari non sono nel mercato librario o ci sono con altri editori, e portarli a pubblicare.
e farli entrare nella propria scuderia.
Sì, l'ha fatto infatti in questo caso Blacky Edizioni, che è un editore indipendente interessante, perché è un editore in realtà di Barcellona, che in Spagna esiste dal 2011, ma che appena pre-pandemia ha aperto una succursale italiana.
Sì, ha avuto abbastanza sfortuna perché il primo libro è uscito proprio nel gennaio del 2020, però in qualche modo è riuscito a cavarsela, anzi con un discreto successo, perché è l'editore che pubblica i famosi, direi quasi, quaderni di compiti delle vacanze per adulti,
certo,
che sono piaciuti molto a tanti influencer e che quindi poi erano pure arrivati nella classifica dei libri più venduti. Sono, diciamo, tipo delle, non sono dei libri in questo caso, o meglio, sono in formato libro, si comprano in libreria, ma in sostanza sono delle grosse settimane enigmistiche in cui si fa molto l'occhiolino alle persone della nostra generazione, perché magari ci sono dentro dei quiz sulle serie TV o su altri elementi di cultura pop, e che effettivamente hanno funzionato molto.
Poi hanno, tutti i libri di Blacky hanno un'estetica che è molto riconoscibile, pur essendo sempre diverso, c'è una grande creatività insomma nella produzione delle copertine, sono appunto giocosi, sono...
Ecco, per me, guarda, sono... appunto questo libro dei compiti delle vacanze già ha un rimando chiarissimo all'infanzia e quindi forse anche alla nostalgia, che contraddistingue gran parte della nostra generazione, ma secondo me c'è anche in queste copertine sempre molto colorate, poi sono libri in copertina con la copertina rigida che ricorda, a me ricorda le scatole dei giocattoli, tipo la scatola della Barbie, la scatola delle Hot Wheels, le macchinine, poi ci sono questi colori accesi, e quindi secondo me va un po' a parare questa estetica nella nostro desiderio.
E intercettare
sucito.
Anche un po' degli impulsi,
esatto,
diciamo.
Di andare in una giocheria e metterci a giocare.
Anche questo fra l'altro è molto bello, poverina, se non l'avete visto magari però vi è capitato su Instagram, perché ha una copertina che si presta a molte foto, avendo un mezzo viso disegnato che tutti si mettono in faccia e con un'ottima photo opportunity.
Un astuto meccanismo per farsi notare
molto
su Instagram.
Molto instagrammabile, giusto, e la copertina è bella e giusta, e assomiglia anche a Chiara perché c'è una ragazza con la frangia.
Comunque al di là della questione delle copertine e del marketing, Blacky sta effettivamente facendo molto scouting, perché ha pubblicato anche, non proprio giovani, perché parliamo comunque di persone che hanno ben più di 30 anni, italiani che fino a quel momento non avevano ancora scritto nessun libro.
Pietro Minto mi viene in mente?
Jonathan Zenti,
giusto.
Pietro Minto è un giornalista, Jonathan Zenti è un podcaster e appunto hanno esordito nell'editoria con Blacky.
Un'altra piccola cosa su, piccola in realtà, grande cosa di poverina, è che a partire appunto dal titolo che un po' ridicolizza questa cosa, ma secondo me è stata molto brava Galeazzi a non cavalcare la retorica della combattente contro la malattia. È spesso molto associato a questo tipo di narrazione un po' un tono dolente, di coraggio, di speranza, che invece lei respinge, tant'è che c'è una compagna di stanza che invece si autodescrive al telefono con la zia come una combattente.
Però aspetta, no, mi stai dicendo che prende in giro la povera compagna di stanza?
Ma non è mai cattiva, io ripeto che non è mai cattiva Galeazzi, non so come fa, ma riesce a non essere mai stronza, pur prendendo un po' in giro la gente, perché oggettivamente ci sono delle esperienze, neanche tanto la compagna di stanza, che comunque a volte non ne esce benissimo, ma un signore di mezza età, altro compagno di stanza, che invece precede questa ragazza, che devo dire è difficile non odiare. Però insomma se l'è anche cercata.
Questa cosa della combattente che dicevi mi fa capire il significato della fascetta che è stata messa a questo libro, che adesso lo prendo, recita: Chiara Galeazzi ha una voce formidabile. Immaginate un libro di Susan Sontag che fa ridere. Questa citazione è di Veronica Raimo, che a sua volta aveva ricevuto una di quelle fascette che dicono che si ricordano, perché era una fascetta di Zero Calcare che diceva che il suo niente di vero faceva appunto ridere ad alta.
Esatto. Me lo ricordo e confermo, perché anche lì avevo riso tantissimo.
E Susan Sontag appunto è una, forse l'intellettuale più famosa, che invece appunto, parlando di malattia, nel suo caso prima il cancro e poi l'AIDS, aveva un po' cercato di scardinare questo uso metaforico con cui parliamo delle malattie, appunto come di guerre, di battaglie, che vanno combattute.
Sì, infatti questa cosa manca appunto completamente anche dal libro di Galeazzi, e non solo manca questa cosa, ma in tutto il libro, che comunque racconta un'esperienza estremamente dolorosa, estremamente traumatica per una persona che a qualsiasi età, ma a maggior ragione a 34 anni, si ritrova ad affrontare una cosa così preoccupante, perché comunque il ricovero dura, mi sembra, un mese. Non c'è neanche una pagina melò, neanche una pagina strappalacrime, il che è doppiamente interessante e mi viene da dire doppiamente meritevole da parte di Galeazzi, perché invece lei piange un casino nel libro. La protagonista Chiara piange tantissime volte, cioè è di lacrima molto facile, quindi insomma,
quindi questo
è un aspetto interessante,
un po' in controtendenza con una certa, un certo filone della comicità che arriva dagli Stati Uniti, in cui invece si piange anche, nel senso, si parla di cose drammatiche con un tono che a un certo punto non è più comico ma diventa serio.
Allora, è una cosa che in tanti, secondo me, hanno provato a fare, mi vengono in mente molti comici di stand-up che hanno provato a fare. C'è uno special di Patton Oswalt che su Netflix si può vedere, penso ancora adesso, in cui racconta la morte della moglie, quindi ovviamente un fatto estremamente triste, che riesce a fare molto ridere. Ci sono altri che hanno provato a farlo con codici diversi, penso ad Anna Gatsby ad esempio.
Pensavo effettivamente a lei.
Esatto. Però vabbè, non ci addentriamo adesso nel discorso sulla comicità, è un modo ancora diverso, nel senso che invece Galeazzi non ci prova neanche a impietosirti, non che Gatsby ci provasse, però problematizza di più. Invece la volontà, secondo me, di Galeazzi è di rimanere un po' più sulla leggerezza, un po' più in superficie, pur dicendo delle cose molto vere sulla sua esperienza e senza anzi trattenersi dal rivelare gli aspetti più problematici di quello che può essere un ictus a 34 anni, che credo che di aver ripetuto molte volte, ma continua a sembrarmi una cosa
assurda. E questo stile ti ha ricordato invece qualche altro autore o autrice?
Allora, secondo me Galeazzi ha un grande maestro che non nasconde, perché ho letto delle sue interviste in cui dice che è il suo autore preferito o tra i suoi autori preferiti, ed è David Sedaris, che in Italia è pubblicato da Mondadori e che è il padre contemporaneo di questo genere. Anche lui ha sempre raccontato cose brutte, cose difficili della vita con un tono molto leggero e essendo in grado di far ridere come pochi. Anche uno dei miei scrittori preferiti, credo che sia l'unico autore di cui ho letto tutti i libri, e ad esempio mi vengono in mente gli ultimi suoi libri, l'ultimo fra l'altro appena uscito secondo me in Italia da Mondadori appunto, ed è Cuor contento il cielo aiuta, dove racconta la morte del padre, prima il ricovero in una casa di cura e poi la morte di un padre fra l'altro con cui lui ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale, molto difficile, un uomo cattivissimo se non nella morte, questo è un po' il sunto, diciamo. E comunque sì, ecco, io non perdo occasione di consigliare a tutti i libri di David Sedaris, quindi questo sto facendo, e mi sembra che Galeazzi insomma abbia preso buon esempio e sia riuscita a fare suo l'insegnamento.
Ultima domanda su Galeazzi, su questo libro: ma tu lo consiglieresti al netto di personalità singole specifiche a qualcuno che in questo momento è malato oppure si trova a trascorrere un lungo periodo di tempo in ospedale?
Allora, secondo me una cosa che fa ridere fa sempre bene in qualsiasi momento, ma vi è più quando si è in un momento difficile, tipo ricoverati in ospedale, difficile o noioso, perché alla fine in ospedale ci si annoia anche un casino. Devo dire che potrebbe essere difficile perché ha qualche tratto di ipocondria, io sono corsa a prescrivermi e a farmi prescrivere una serie di analisi che stavo rimandando da tempo, perché sono una brutta persona, e quelli come me ci sono nel libro fra l'altro, e questi che le dicono grazie ragazza che mi ha salvato la vita, mi ha spinto a controllare il neo, a fare la mappatura. Insomma, queste persone esistono, io sono una di loro, però effettivamente ti fa pensare a tutte le cose che hai trascurato, pur non avendo lei trascurato niente, perché ci tengo a ribadire che l'ictus a 34 anni non è stata colpa sua.
Ed è anche incredibilmente raro, diciamolo a chi ci sta ascoltando. Sì, sì. Però forse effettivamente, ecco, se siete di quelli che rimandano il momento in cui dovrebbero farsi
del
controllare da un medico,
magari
leggete
progress.
Questo libro e poi avrete voglia di farlo.
Va bene, la prevenzione l'abbiamo sponsorizzata questa volta. Comunque, abbiamo dei consigli di lettura per l'ospedale, o meglio abbiamo il comodino di Chiara Galeazzi in ospedale, e che ci ha mandato gentilmente per questa puntata di comodino.
Allora ascoltiamolo.
Il primo libro che io ho avuto sul comodino dell'ospedale era in realtà l'ultimo libro che io avevo messo sul comodino di casa, ed è il saggio di Claudio Giunta sull'educazione civica, dal titolo Ma se io volessi diventare una fascista intelligente. Libro per cui io ho dovuto dare una miriade di spiegazioni a tutto il personale sanitario che lo vedeva, e non ho neanche potuto leggerlo perché, essendo un libro fisico e non funzionando io per metà, cioè non mi funzionava il braccio sinistro, non riuscivo a tenerlo aperto. Per cui poi in realtà le letture che ho fatto nei primi giorni di ospedale erano principalmente da tablet, e ne ho approfittato per finire due libri che avevo in sospeso. Il primo lo cito anche nel mio libro ed è Critica della vittima di Daniele Giglioli, che è un saggio molto interessante. L'altro invece è un saggio più divertente, Venerati maestri di Edmondo Berselli. E quando poi sono passata in riabilitazione e già il braccio sinistro aveva ricominciato a funzionare, quindi insomma la situazione era migliorata, ne ho approfittato anche per chiedere a dei miei amici di portarmi dei libri, e ho approfittato di un'amica che veniva da Londra per farmi portare quello che a novembre 2021 era l'ultimo libro di David Sedaris, cioè A Carnival of Snackery, che è il secondo volume dei suoi diari, di cui non ricordo la traduzione in italiano, e lei mi ha portato anche l'ultimo libro di Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You?, che anche questo non mi ricordo come è stato tradotto in italiano. E in realtà poi il libro che ho letto di più è sempre stato un regalo di un amico, un saggio che si chiama Storia dello sguardo di Mark Cousins, che è letteralmente la storia dello sguardo degli esseri umani, cioè un saggio su come noi guardiamo le cose in base all'età che abbiamo, ma anche come il genere umano ha guardato le cose nelle varie epoche storiche, sia come approccio che come mezzi. Un libro molto molto interessante.
Quindi la buona notizia è che se anche ti sanguinasse il cervello potresti comunque continuare a leggere dei bei libri.
Per completare quello che diceva Chiara, la traduzione del libro di Sally Rooney in italiano si intitola Dove sei, mondo bello.
E mentre i diari di Sedaris che cita sono il secondo volume, che in Italia non è ancora uscito, mentre il primo volume dei diari è pubblicato in Italia, sempre a Mondadori, si chiama Ragazzi che giornata, e sono i diari dal 77 al
2002. Continuiamo questo elenco di libri ricapitolando quelli di cui abbiamo parlato in questa puntata. Quindi, come di rito, io sono Ludovica Lugli e ho letto Il passeggero di Cormac McCarthy, pubblicato in italiano da Einaudi nella traduzione di Maurizia Balmelli.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Poverina di Chiara Galeazzi, pubblicato da Blackie Edizioni.
Comodino è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Per ricevere un avviso quando esce una nuova puntata potete attivare le notifiche sull'app del Post.
Se volete scriverci ci trovate all'indirizzo comodino@ilpost.it. Ciao!
Ciao!